www.redigio.it e la storia continua.
La Cantoni e il suo paternalismo. Il cotoneficio Ponti. La famiglia Ponti è stata identificata come una delle prime famiglie imprenditrici in Italia. Già nel 1800 il capofamiglia Pietro Desiderio Pasolini, marito di Maria Ponti, aveva già dato via un filatoio a Galarate. Poi nel 1823 ottenne il consenso ad aprire un cotonificio nei pressi di Solbiate Olona. Questa famiglia di imprenditori fu molto importante perché introdusse la filatura meccanica in Italia, vista a Parigi durante il loro viaggio. L'attività del filatoio di Galarate portò ben presto a una grande fortuna e quindi ad un aumento di produzione. Questo aumento di produzione richiedeva maggiore energia. Capirono così che l'acqua poteva essere una fonte molto importante. Decisero di ampliare lo stabilimento e spostarsi a Solbiate Olona, dove nacque il vero e proprio cotonificio Cantoni. Oggi il cotonificio fa parte dell'archeologia industriale e si vorrebbe tramutare in sede dell'ecomuseo della Valle Olona. Dal cotonificio alla Luke. Nel 1989 gli viene assegnato il progetto del Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo. L'incarico venne affidato a lui in quanto era stato uno dei primi italiani ad aver riflettuto sul rapporto tra gli edifici del passato e le costruzioni per la nuova società all'interno della città stessa. Si tratta di Aldo Rossi e si trova davanti all'ex cotonificio Cantoni, area che nel passato era caratterizzata da una massiccia presenza di industrie. Vennero rilevate diverse altre aziende di produzione tessile nelle zone di Legnano e Galarate, industrie che purtroppo in seguito a una crisi produttiva negli anni 60-70 del XX secolo vennero chiuse e dismesse. Già storicamente l'ex cotonificio è stato luogo di attività sociali, collettive ed economiche ed era stato costituito un fondo per gli infortuni ad uso assicurativo. Dei dopolavori, ovvero attività di svago per i dipendenti, delle case destinate a coloro che non potevano permettersi di acquistarne una e degli asili e scuole aziendali per i figli dei dipendenti. L'aspetto sociale e l'impronta che l'opificio Cantoni ha avuto sulla città di Castellanza sono state ampiamente già prese in considerazione da Aldo Rossi al momento della progettazione della Luke. E infatti gli edifici sono stati riorganizzati in modo da creare molti spazi di aggregazione e contatto tra gli studenti. Intervento sull'edificio e sull'area circostante. Grazie ad Aldo Rossi, l'ex cotonificio Cantoni è stato trasformato nella sede di un istituto universitario. Vediamo nel dettaglio le operazioni compiute dallo studio Rossi-Balzani. L'idea generale era quella di reintegrare gli edifici industriali che vengono mantenuti e nel contempo ridefiniti per nuova funzione. Lo scopo di questo progetto è di qualificare e rappresentare i nuovi caratteri delle università e degli spazi per la collettività. Nel progetto si prevedono funzioni differenti tra la parte di edifici a monte e quelli a valle. Inizialmente sono state individuate una serie di problematiche, prima tra tutte la rivalutazione della Valle Olona da un punto di vista urbanistico. è stato utilizzato il tema nel parco come elemento unificante e fondamentale, aprendo al pubblico gli spazi di Villa Juncker e collegandoli all'altra area verde tramite il sottopasso che attraversa Corso Matteotti. È un porticato costruito lungo la rampa che collega il centro del paese con la Valle Olona. Infine, con una rivisitazione architettonica che è stata evidenziata la funzione di collegamento tra il centro storico, Piazza Soldini, e l'edificio. Sono di notevole importanza e di grande fascino i caratteri architettonici degli edifici industriali. Il progetto cerca di valorizzare l'area integrando gli elementi architettonici con la città. Ma uno dei problemi fondamentali è la reintegrazione degli edifici industriali mantenuti allo stesso tempo ridefiniti per le nuove funzioni. Infatti, lo scopo di questo progetto è di restauro e conservazione. Il luogo più importante nella zona è l'Aula Magna, che viene costruita per essere utilizzata anche come centro congressi per il comune di Castellanza. L'aula è contraddistinta da una grande copertura voltata ad arco ribassato. Il progetto prevede un sistema di edifici di nuova costruzione, alcuni ristrutturati e altri con interventi di demolizione e riedificazione. L'obiettivo ideale era quello di creare un parco fluviale utilizzando i giardini delle ville affacciate alla Cantoni. Il parco e la Villa Cantoni. Il parco dello stabilimento Cantoni, annesso alla villa del proprietario, Costanzo Cantoni, è un tipico parco all'inglese. Questo tipo di giardino è caratterizzato da forme libere e irregolari. Ogni forma geometrica viene annullata, volendo dare l'idea di essere in un posto, a volte anche selvaggio, ma comunque sempre ordinato e immerso nella natura. Anche i confini scompaiono in questi parchi, dal loro interno sembrano quasi non avere fine. Vengono accostati elementi naturali come cespugli o gruppi di alberi, spesso separati tra di loro, ma sempre secondo un ordine di una specie precisa e artificiali. Vengono infatti costruiti artificialmente elementi naturali, come grotte, colline e ruscelli, messi in modo da suscitare a chi è all'interno del parco delle emozioni. Questi parchi nascono infatti col romanticismo inglese, alla base del quale ci sono le sensazioni dell'uomo. Con la costruzione di questa villa all'interno di un parco così ampio, Costanzo Cantoni voleva dimostrare che un imprenditore poteva permettersi gli stessi agi e modi di vivere di un nobile. Pur non essendo la sua residenza principale, aveva infatti sfruttato uno spazio molto ampio nel quale avrebbe trascorso lunghi periodi. L'unica differenza che la distingueva tra un nobile, che è la sua villa, era costruita vicino all'azienda in cui lavorava, mentre quelle dei nobili erano spesso in campagna. Architettura del parco. Si è certi che quando viene costruita la villa di proprietà del Cantoni nasce anche il parco, anche se non si hanno documenti che attestano l'anno in cui viene eretto o mostrano visivamente come appariva. Dopo la chiusura della fabbrica il parco non venne più curato e nel 1993 iniziano i lavori di ristrutturazione fatti dall'architetto Andreas Kipar, che voleva riportarlo a com'era nell'Ottocento, dopo che col passare degli anni stava degradando. Sappiamo quindi che quando viene ristrutturato, l'architetto mantiene il progetto originale. Il parco si può suddividere in diverse aree. l'area nord, dove sono presenti la villa e la serra. C'è un'ampia area, già stata precedentemente ripristinata, delimitando l'aiuola centrale, nella quale sono presenti pochi alberi isolati, ma isolandola con un cordolo di pietra e con la creazione di un sottopassaggio che serviva a collegare la villa del Cantoni con la fabbrica. Un'altra area importante, all'inizio della parte centrale del parco, è quella della collina, costruita artificialmente, circondata da alberi di varie specie, al di sotto della quale è presente una grotta, con anche un lampadario, probabilmente usata per passare del tempo di svago, e nella parte superiore delle stradine, una fontana che riporta al romanticismo ottocentesco, poi alberi e arbusti. Nell'area centrale sono presenti moltissimi gruppi di alberi di variegate specie, grazie anche alle quali si formano prospettive ampie e non limitate. L'area nord-ovest è quella più degradata e prima asfaltata perché è usata come parcheggio, e infine l'area un tempo usata come vivaio. Il parco è nato come spazio privato, ma dopo la ristrutturazione di Kipar diventerà pubblico. L'obiettivo dell'architetto è quello di conservare quello che c'era nell'impostazione originale del parco e quindi fa un'opera più di ripristino. Gli elementi principali infatti rimangono invariati, come le colline artificiali, le alternanze tra prati e gruppi di alberi. Vengono eliminati il vivaio e l'area in asfalto, integrandoli nell'area verde. Kipar aggiunge inoltre stradine e passaggi utili allo scopo pubblico. Messi in modo da far apprezzare a chi le percorre la varietà e la bellezza del paesaggio. Chi era Aldo Rossi? Aldo Rossi nacque il 3 maggio del 1931 a Legnano. Nella sua vita fu un architetto e teorico che si interessò all'uso di una gamma limitata di particolari architettonici e diede molta importanza al contesto in cui i suoi edifici furono costruiti. Il suo approccio venne definito neorazionalismo. Egli è anche conosciuto per i suoi scritti, i suoi numerosi dipinti e anche designer di mobili e oggetti. Nel 1966 Rossi pubblicò L'architettura della città, opera che gli valse l'affermazione al leader internazionale della teoria dell'architettura. Nel testo egli sostenne che nel corso della storia l'architettura ha sviluppato alcuni moduli continui, divenuti standard nella memoria collettiva, in quanto non mutano a seconda dello stile e delle tendenze del momento. L'architetto intende l'architettura in senso positivo, come una creazione inscindibile dalla vita civile e dalla società in cui si manifesta. Essa è per la sua natura collettiva. Ad esempio, i primi uomini costruivano le loro abitazioni per la funzionalità primaria, la sopravvivenza, ma seguendo un criterio estetico. Ciò dimostra che l'architettura è sempre andata di pari passo con la civiltà. Fondamentalmente il pensiero di Aldo Rossi era quello di non sostituire completamente l'architettura di una città. Un buon architetto deve essere capace di conciliare le novità con questi moduli appartenenti a realtà precedenti. Questo pensiero è chiamato neorazionalista perché riprende le idee degli architetti razionalisti italiani del 1920-1930 che impiegarono una gamma limitata di tipi di edifici. Arduino Cantafora, autore della prefazione del libro Aldo Rossi, tutte le opere, scrive che la lezione di Rossi è estremamente complessa perché è di norma per le cose semplici. Può dare adito a fraintendimenti dovuti alla debolezza di chi vi si accosta. La sua architettura della città è innanzitutto l'architettura della vita ed è qui dove si apre la massima incisività rossiana.